abbiamo un certo numero di persone che debbono parlare, cercherò di non farla lunga, ma la prima cosa era una domanda all'autore amoroso di questa bellissima canzone, commovente. Io tra l'altro mi commuovo spesso anche ai film di Totò, però questa cosa era davvero commovente, bella, faccio i complimenti, ma volevo capire in confidenza se la moglie se l'è scelta per il nome oppure per altri motivi, che è proprio sembra. E io volevo partire proprio da questa vicenda di Colomba Antonietti, perché è, come dicono le persone, emblematica, nel senso che è una di quelle cose che spiegano che cosa sono stati questi avvenimenti. E per raccontare lei era una ragazza di Bastia Umbra, se voi andate lì è un piccolo paese, e lì c'è soltanto, io quando sono andato, perché poi ho trovato documentazioni da persone, in genere insegnanti di scuola che avevano raccolto cose, e non c'è manco una strada intitolata a lei. A Roma c'è una scuola, ma così. E c'è un monumento, è una specie di fontana, con intorno una cosa istoriata con la sua vicenda, almeno quello c'è. E è un personaggio straordinario. E io mi chiedo, credo che bisogna partire da qui, come mai queste persone ci sono sconosciute? Io certe volte rifletto che se gli americani avessero avuto degli episodi popolari di questo tipo, ci avrebbero fatto non un documentario televisivo per la terza rete alle 11:30 di sera, perché sono sicuro che così è andato, ma ci avrebbero fatto 100 film di Hollywood.
Bravissimo.
E queste persone sarebbero diventate il punto di riferimento. Allora, questa ragazza, che è una dei, si è fidanzata con un ufficiale dell'esercito pontificio, perché era lo stato pontificio, era molto giovane, lei era figlia di un fornaio, di una famiglia antipapalina, e di lì anche ereditato, certo. Questo era uno dell'esercito pontificio, era un più o meno aristocratico, non li volevano fare sposare, si sono sposati di nascosto come nei Promessi Sposi, si sono sposati, sono scappati, e dopo varie vicissitudini, lei era ancora minorenne, perché fra l'altro a quell'epoca ci si sposava molto giovani, e sono venuti, poi il punto è che lui è diventato antipapalino, diciamo così, che è qualcosa, è diventato mazziniano, è diventato garibaldino, dietro di lei, perché era lei l'anima. Sono venuti a Roma, lui ha combattuto con Garibaldi, come tanti giovani che in quel periodo, in quei pochi mesi, sono arrivati da tutta Italia e anche da tutta Europa a Roma. E dico questo perché poi io mi sono andato a rileggere i ricordi che di questi personaggi sono stati fatti nell'Ottocento, nella seconda parte dell'Ottocento, poi queste cose sono state del tutto dimenticate, non credo che ci siano più di 1000-2000 persone a Roma che sanno chi è Colomba Antonietti. E la storia è stata un po' sistemata, e cioè c'era questo garibaldino che combatteva e che era soldato, lei non si voleva staccare da questo, dal suo uomo, gli diceva no, io vengo sempre con te, anche se tu combatti io ti vengo dietro, no? e per farlo si è vestita da soldato, è andata sugli spalti ed è morta casualmente. La realtà è, come è stato detto, ha combattuto prima a Velletri, lei, Garibaldi l'ha notata e ha detto cavolo, questa sa combattere, si è portata dietro il marito sugli spalti, è successo che una scheggia di cannone, lei era vestita da combattente e si era, come è stato detto in quella bellissima ballata, si era tagliati i capelli corti, e la scena che c'è prima della sua morte fa venire i brividi, perché una scheggia la colpisce, una scheggia di cannone, lei sta morendo, la prendono e sugli spalti, c'è una strada che gira sugli spalti, in una barella improvvisata un gruppo di soldati corre a portarla nell'ospedale da campo. E il marito vede questo soldato ferito, questa persona in divisa, passare, sente fateci stare e gli corre dietro, vede e comincia a urlare, fermatevi, fermatevi, poi si getta su questo soldato e comincia a baciarlo, in una scena paradossale. E questo soldato era Colombo Antonietti, ma se ne accorgono a un certo punto e poi lei viene portata in una chiesetta lì sotto ed è vero che i suoi funerali, l'assedio continuava, perché lei è morta il 13 di giugno, l'assedio è continuato per altri 20 giorni, a quei funerali lei in abito bianco, la salma scoperta, faceva caldo e bisognava farli subito i funerali, ha attraversato la città e c'era tutta Roma, questa Roma, tutti quanti probabilmente conoscete questo popolo di Roma che è capace di battersi, ma che nello stesso tempo ha lunghe radici di cinismo e in cui era molto forte lo spirito papalino, storicamente, perché Roma era parassita del Papa e della sua corte. Ed è miracoloso che il popolo romano si sia battuto contro il Papa, perché il Papa era il suo benefattore, cioè la città viveva perché c'era il Papa, c'erano i turisti e la gente aveva verso il Papa lo spirito di Gioacchino Belli, cioè insomma questo ci dà da mangiare e sono tutti ladroni, però insomma lasciateci stare. Invece in quel periodo Roma si è ribellata e l'accoglienza, l'amore per questa ragazza non romana venuta a morire a Roma, per Roma repubblicana, è stato uno dei momenti più alti. Queste cose io ho detto sono sepolte, la memoria non le ha trattenute, così come non ha trattenuta la storia meravigliosa di un'altra giovane donna, anch'essa romana, che si chiama Giuditta Tavani Arquati, che è stata una delle organizzatrici della rivolta, poi fallita, antipapare del 1867, è stata una delle organizzatrici in un lanificio in cui lavorava a Trastevere. Anche lei un personaggio straordinario, come si può dire, espunto dalla memoria collettiva, espunto dalla memoria collettiva. Io non voglio, lasciamo stare le polemiche sui personaggi che vengono ricordati, omaggiati, eccetera, eccetera. però questa è la, no, queste sono le, questa è la nostra storia. Questa è la nostra storia. E credo che l'iniziativa che è stata presa di ricordarla e di riscoprire le radici della Costituzione in questa storia sia giusta, perché badate che se si recide questo ricordo, certo rimane un forte legame con la Resistenza, ancora, finché poi quelli che l'hanno fatta, o quelli che sono stati perseguitati, moriranno, come natura vuole, e allora a quel punto vedrete che anche quello, se continua così, diventerà patrimonio di élite che ricordano. La Repubblica a Roma è stata un momento altissimo per due motivi. Il primo è che questa battaglia è stata fatta tutta insieme dai grandi protagonisti democratici della storia italiana di due secoli fa. A Roma, come è stato ricordato, c'era Mazzini, che badate ha governato. Mazzini il folle, Mazzini il terrorista, Mazzini lo scomunicato, Mazzini il condannato a morte. Mazzini è stato sempre un condannato a morte. Quando vi presentano questo quadretto idilliaco del Risorgimento in cui c'è Vittorio Emanuele, Garibaldi, Mazzini, e Cavour, tutti insieme, tutti qua, ognuno di questi personaggi è un personaggio significativo, non sono marionette. Ma dobbiamo sapere che, come tutti i grandi fiumi della storia, questo fiume è stato tumultuoso. E ci sono stati degli scontri e Mazzini era condannato a morte ed è morto 20 anni dopo circa la Repubblica Romana, 24 anni dopo, è morto a Pisa, dove si era rifugiato presso una famiglia accogliente. Lui viveva normalmente a Londra, che era condannato a morte, ed è morto non come Giuseppe Mazzini, lui era Mr. Brown, perché Giuseppe Mazzini era condannato a morte. Allora, in quel periodo della Repubblica Romana, Mazzini ha governato ed è stato una persona di governo di grande saggezza. Grande saggezza. Voglio soltanto, sono state ricordate alcune leggi qui, no? E non parliamo poi, questo è il secondo elemento, la Costituzione, ma per esempio, per darvi idea, Mazzini era uno che aveva una visione internazionale, sapeva che non è che uno faceva la repubblichetta a Roma. Questo o era l'elemento dirompente per l'unità degli italiani, oppure moriva. E decisivo era l'atteggiamento francese, perché i francesi erano, pur avendo fatto una rivolta nel 1848, però erano gli uomini che erano lo Stato a cui il Papa chiedeva aiuto. E allora quando questo corpo d'armata francese si è presentato a Civitavecchia e ha preso la via di Roma, la via Portuense, Mazzini ha avuto l'idea di fargli trovare lungo la strada una serie di, oggi diremmo poster, manifesti, che avevano scritto l'articolo 5 della Costituzione democratica che i francesi si erano conquistati da un anno con una rivoluzione, che diceva la Repubblica francese si impegna a non soffocare la libertà di altri popoli. Quindi l'idea era quella di stabilire un'alleanza, non di fare una battaglia tipo generale Custer. Mazzini aveva concepito questa idea, fra l'altro quando ci fu la battaglia del 30 aprile, in cui Garibaldi, questi francesi erano arrivati al comando del generale Oudinot, dicendo va bene, entriamo a Roma, ci saranno questi avventurieri che ci sparano addosso, eccetera, ma il popolo romano sappiamo come ci accolgono, non sono stati affatto accolti, sono stati fermati e ricacciati indietro. E sono stati fatti 500 prigionieri, che sono tantissimi francesi. Beh, non sono stati trattenuti. Su iniziativa di Mazzini gli è stato fatto vedere com'era Roma e come il popolo appoggiava la rivoluzione. È stata fatta, questa era gente che gli aveva sparato addosso ai romani, ai garibaldini, una festa popolare attorno a loro con abbacchio e vino, e poi sono stati lasciati liberi perché tornassero dai loro soldati, dai loro commilitori per fare in modo che l'aggressione si indebolisse. Questo sono, come si può dire, c'è tutta la parte politica e legislativa, ma io voglio dire la genialità del governo di Mazzini. A Mazzini non è stato consentito di governare mai. Lui era Mr. Brown, era clandestino, era un terrorista, così era chiamato per esempio da Massimo D'Azeglio, il terrorista Mazzini. E quindi Mazzini non ha mai governato se non in questo periodo, ma in questi tre mesi sono stati straordinario esempio. E io voglio soltanto ricordarvi che cosa ha detto di Mazzini un suo avversario storico, che voi sicuramente ricordate anche dagli anni di scuola, che è l'austriaco Metternich, che è quello che poi aveva inventato l'equilibrio reazionario europeo al congresso di Vienna. Clemens von Metternich ha scritto nelle sue memorie: ho dovuto combattere contro il più grande condottiero, che era Napoleone, mi è riuscito di mettere d'accordo imperatori, re, uno zar, un sultano, un papa, ma nessuno sulla faccia della terra mi ha procurato maggiori difficoltà di un manigoldo italiano, emaciato, pallido, straccione, ma facondo come l'uragano, rovente come un apostolo, furbo come un ladro, sfacciato come un commediante, infaticabile come un innamorato. Il suo nome è Giuseppe Mazzini. Queste sono le persone che noi abbiamo alle spalle, non i ritrattini, le icone che ci hanno insegnato a scuola, che ci hanno fatto vedere. Badate, io, c'è lei come storica, sicuramente ha un altro approccio avuto, ma io ho fatto il giornalista per moltissimi anni, e quindi da ragazzo, ma anche da giovane, non avevo approfondito queste vicende. E devo dire che questi personaggi, come me li avevano insegnati, mi erano cordialmente antipatici. Antipatici. Perché erano questi Santini, questi bersaglieri, ed erano queste persone che Dio, padre e famiglia, così almeno ce li hanno raccontati. E ce li hanno raccontati come dei pupazzi, dei soldatini di piombo. E invece sono il meglio di quello che noi abbiamo alle spalle, perché questo è l'altro elemento. Quando Roma ha fatto la Repubblica. Badate, non è stato un fatto soltanto romano, perché Roma è Roma. E Roma, tutto quello che succede a Roma ha un eco mondiale. Il Papa era scappato. Tra l'altro loro, i romani, diciamo gli organi, gli sono corsi dietro, volevano incontrarlo a Gaeta, dicendo torna indietro, non ti facciamo niente, non vogliamo cacciarti, vogliamo soltanto eleggere una un organismo democratico. Il Papa naturalmente ha respinto, non li ha nemmeno ascoltati. E fuori, in tutta Italia, l'esempio di Roma è stato straordinario. Ed è arrivata a Roma, da tutta Italia, erano tanti, erano 8 gli stati italiani, la meglio gioventù d'Italia. In quei Mameli, io, l'inno di Mameli, insomma, mi stava antipatico. Questo qui che cantava, questo vecchio personaggio che aveva fatto l'inno, la schiava di Roma e tutte queste storie qua. Mameli era un ragazzo, fra l'altro l'avevano cacciato di scuola 2 volte perché era ribelle, genovese, faceva poesie, in genere poesie d'amore. È venuto, era una persona di grande intelligenza politica. Scriveva articoli clandestinamente, era tenuto d'occhio dalla polizia piemontese e è il classico esempio di questi ragazzi che vengono a Roma a combattere per la Repubblica. Ma ce ne sono stati tantissimo, i fratelli Dandolo e Luciano Manara da Milano. E dal liceo Berchet, chi ha una certa memoria, il liceo Berchet di Milano, è quello dove prima del 68, è stata fatta, 68 questo 68, è stata fatta quel giornale La Zanzara, che è stato chiuso, che è stata la prima testimonianza di ribellione giovanile. Beh, e i fratelli Dandolo e Morosini venivano da quel liceo lì e si erano entusiasmati. Emilio Morosini aveva 17 anni, scriveva le lettere alla madre raccontando quello che succedeva a Roma, la madre gli scriveva: ma ti sei messa la maglia pesante? E questi sono venuti da tutta Italia a combattere a Roma, e questo è un grande fenomeno democratico. Ricordate quello che c'è stata a Roma per l'alluvione di Firenze, per esempio. Io me lo ricordo bene perché avevamo con mia moglie un figlio piccolissimo, appena nato, e mia moglie mi ha detto: o parti te o parto io. Ma la meglio gioventù non se ne sta ferma. 66. E questo è stato un altro grande fenomeno. Sono venuti a combattere, ma anche ad affermare un'idea, sono venuti con le chitarre. Si erano sparsi per tutte le pensioncine a Roma, in case private. E Mameli è morto. Mameli era fieramente repubblicano. Fra l'altro è morto con un'agonia, perché prima ci ha avuto una ferita, poi una cancrena, e se n'è andato piano piano. Luciano Manara, che è stato ricordato anche in questo documentario, era invece un giovane aristocratico milanese che aveva fatto la scuola militare, e quando è arrivato a Roma, anche lui, andiamo a Roma, lui non era repubblicano, sostanzialmente monarchico era, e soprattutto era un uomo d'ordine. Però era uno che aveva in testa un'idea di libertà. Arrivato a Roma è rimasto scandalizzato. Ma chi sono questi pazzi, vestiti non si sa come, che combattono non si sa come, ma questo Garibaldi chi è? il dandolo, uno dei due dandolo, quello che poi è morto, e parla di Garibaldi in questo modo. Anzi, lui dice, forte di circa 1000 armati, diciamo quelli che erano arrivati, la famosa legione garibaldina, perché Garibaldi io me lo sono scordato, ma è il primo ad arrivare a Roma, ovviamente, con i suoi, era composta del più disordinato accozzamento di uomini diversi. Lui scrive nelle sue lettere, giovinetti di 12 o 14 anni, chiamati dal più nobile entusiasmo o dalla naturale inquietezza, vecchi soldati e, in mezzo a questi, molti di coloro che cercano nella confusione della guerra impunità e licenza. Gli ufficiali erano scelti fra i più coraggiosi, pensate che cosa strana, come se in Italia oggi fossero scelte le persone fra le più meritevoli, no? Gli ufficiali erano scelti fra i più coraggiosi e levati di pie pari ai gradi superiori, senza badare ad anzianità, regola o forme. Questo era lo squinternato esercito garibaldino di fronte ad un giovane esperto militare che veniva da Milano. E Manara scrive alla sua... Manara scriveva due lettere al giorno, lui aveva 24 anni, aveva una moglie e un'altra ragazza a cui voleva molto bene, diciamo così, e che, a cui scriveva lettere ancora più lunghe di quella che era scritta la moglie. E lui dice che i volontari garibaldini sono una truppa immorale, mal vestita, una vera massa di briganti. 15 giorni dopo, quando in quell'assalto al casino dei 420, il capo di Stato Maggiore di Garibaldi, che era un bolognese, venuto a Roma anche lui, mantenendo tutti i soldati, tutti i volontari che si era portato dietro, quando è morto, in questi assalti che hanno fatto al casino dei 420, è quello, se voi entrate da Villa Panfili, entrate dalla via da Porta San Pancrazio, c'è una salita dentro la villa e poi c'è questo grande arco. Al posto di questo arco c'era il casino dei 420, che era il posto più alto dove si erano installati. In questi assalti continui Masina era morto, Garibaldi ha chiamato il monarchico e schizzinoso Manara a stargli da capo di Stato Maggiore. E quando si dice l'unità, ecco, no? Fra persone che hanno lo stesso obiettivo, anche se sono di formazioni culturali diverse. E Manara, in pochi giorni, vicino a Garibaldi, ha cambiato opinione sulla guerra, su Garibaldi e sulla Repubblica, perché non c'è esperienza, non c'è cosa più convincente che l'esperienza che si fa ogni giorno, e ogni giorno allora era una esperienza di vita e di morte. Questo è stato il primo grande aspetto, mi accorgo che la sto facendo troppo lunga, ma l'altro elemento è quello di questa Costituzione. Insomma, la Costituzione, di cui poi trovate in molti documenti, non è che ve la voglio leggere, ma è una Costituzione che è stata fatta sotto le bombe, perché i francesi buttavano queste bombe. Tenete presente che erano bombe che non esplodevano subito appena arrivate, erano come se fossero delle bombe a mano con una miccia che esplodevano 15 secondi dopo, 20 secondi dopo. Allora c'erano i ragazzini romani che aspettavano che arrivassero. Queste bombe gli avevano insegnato come si staccava la miccia e facevano a gara, era diventato un grande gioco popolare, quello di aspettare che arrivassero e poi staccare. Però molte bombe cadevano bene e cadevano anche sulla, prima sulla cancelleria, piazza dove si erano radunati tutti quanti i costituenti che erano stati eletti a suffragio universale. Pensate che quando è scappato il re diciamo i democratici, gli storici democratici, hanno preso in mano la situazione, hanno indetto le elezioni a suffragio universale maschile, perché come sapete il suffragio universale femminile è venuto nel 1946, cioè 100 anni dopo. Ma chissà se le cose non fossero andate diversamente, come sempre nella storia è possibile, se magari non poteva arrivare prima anche quello. Hanno fatto le elezioni e l'Assemblea Costituente è stata eletta e c'erano gente di sinistra, di centro e anche di destra, come adesso dirò rapidamente per quanto riguarda alcuni articoli. E mentre arrivavano le bombe, questi che facevano? Discutevano, presentavano mozioni, presentavano articoli, votavano, si combattevano. Questo è un esempio di democrazia stupefacente. E è uscita fuori una Costituzione. Badate, l'importanza storica di questa Costituzione è tale che se voi andate a vedere negli atti della Costituente del 1946, 47, 48 poi quando è stata, e i riferimenti al dibattito e agli articoli della Repubblica Romana sono continui. In particolare e vediamo se 427 i principi fondamentali che sono la sovranità e il diritto eterno del popolo, la sovranità appartiene al popolo, dice l'articolo 1 che la esercita nelle forme eccetera. Il regime democratico, articolo 2, ha per regola l'eguaglianza, la libertà, la fratellanza, non riconosce titoli di nobiltà né privilegi di nascita o di casta. E poi il famoso articolo 7 e articolo 8, pensate poi questi qui nella Costituzione italiana sono stati, l'articolo 7 è stato ripreso in peggio. Che dice dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici. Nello Stato papale chi non era battezzato non poteva votare, non aveva nessun diritto civile. E secondo un editto papale della fine del 1700 gli ebrei, oltre che essere chiusi dentro il ghetto la notte, dovevano portare un contrassegno visibile di colore giallo. E articolo 8, il capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l'esercizio indipendente del potere spirituale. È una indicazione straordinaria della laicità dello Stato nel riconoscimento della religione e del suo diritto di esistere e del Papa di essere capo spirituale. Su questo ci fu uno scontro nell'Assemblea Costituente. Alla fine passarono questi articoli che sono esemplari. Ma l'articolo forse più straordinario per la sua novità è l'articolo 3 che dice: la Repubblica con le leggi e con le istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini. Badate che l'articolo 3 della Costituzione italiana è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, è di quelli che un ministro della Repubblica vorrebbe abolire, perché dice che la Costituzione nella sua prima parte contiene norme invecchiate. E quest'idea che la Repubblica si fa carico non solo dell'uguaglianza, come si può dire, dei diritti civili, ma anche della promozione delle classi subalterne, in modo che non siano di fatto subalterne. Questa è un'idea la più avanzata nell'Europa di allora. Era stata fatta la Costituzione francese un anno prima, dopo una rivoluzione, e questo principio non c'era. E quando questo principio fu inserito, ci fu uno scontro durissimo, perché alcuni dissero: ma che vogliamo andare verso il socialismo, il comunismo? Era interpretato così, anche se non aveva niente di socialistico o comunistico nella diciamo, comprensione di chi lo aveva promosso. Ma questa Costituzione è un elemento, un macigno nella storia dell'idea democratica di questo paese. E quando nel 1946 questa Costituzione è stata rimessa, è stata reinventata, la Costituzione della Repubblica Romana è stato un punto di riferimento. Bene, ma è esistita davvero la Repubblica Romana? È esistito davvero Goffredo Mameli, o non è un musicista? La Padania ha fatto un articolo di prima pagina con il titolo Mameli, il primo falsario d'Italia. Il primo falsario d'Italia. Ma almeno ne parlano. E è esistito davvero Luciano Manara? È esistito davvero Garibaldi? Sì, Garibaldi. Parlare bene di Garibaldi, parlare male di Garibaldi, tante vie dappertutto, tante piazze. Ma questa meglio gioventù d'Italia è mai esistita? È nelle vostre idee, nelle vostre famiglie, nei vostri dibattiti? Quando dico vostri dico anche nostri, naturalmente mio, ma non voglio. Io credo che questo sia una questione cruciale, perché, e su questo vorrei finire, è molto bello e impressionante quello che ha scritto ad un amico Luciano Manara prima di essere ucciso. E Manara ha scritto una frase che mi ha colpito molto, che mi ha colpito molto se io penso ai tempi d'oggi, ma nel mondo, che contiene, se non viene presa nel suo contesto, contiene persino un elemento di ambiguità. E lui ha scritto: noi, si sapeva che andava a finire male, eh? Non è che nessuno a un certo punto sperava di poter vincere un'armata cinque volte più grande e meglio armata. Noi dobbiamo morire per chiudere con serietà il 48, con la Q maiuscola. Il 48 era un anno di libertà, di esplosione di libertà, affinché il nostro esempio sia efficace, dobbiamo morire. Ora, qual è l'elemento che io dico è, se letto male, di ambiguità? Sembra il messaggio di un kamikaze, se ci pensate bene. Ma non è questo, non è un fanatico che dice muoio per conquistare il paradiso di Allah. Luciano Manara non è questo. ciò che dice è esattamente quello che non è avvenuto. E cioè, dobbiamo morire perché sappiamo che la nostra testimonianza avrà un peso nella storia di questo popolo. E io credo che sia tempo che ognuno si chiede se questo messaggio è vivo, se è stato recepito o se ce lo siamo ancora.